Ho capito, ma adesso dobbiamo registrare perché siamo in ritardo, è già lunedì mattina, hai capito? No, vai, basta.
Mi hai fatto lo scherzetto di registrare senza dire
Ho
niente?
preso il tuo posto, vedi?
Vi ricordo che 5 per 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Preso il mio posto, devi iniziare tu.
Benvenuti a Grateful Monday in ritardo
Io non
stamattina.
dico così.
No, benvenuti a Grateful Monday, io sono Francesco.
Quello lo fai tu che ti scambi. Io sono Francesco.
E io sono Alessandra e stamattina siamo proprio rincoglioniti.
Volevo ringraziare Paola e le sue amiche perché
Chi è
questo.
Paola?
No, che ci siamo incontrati questo weekend a San Gabriele e ha detto che io dal podcast gli stavo molto antipatico e anche alle sue amiche. C'erano tutto il fan club che gli sto antipatico, poi ci ha detto che poi dal vivo non sono così
Non è così
antipatico.
male, no, non è così
Grazie,
male,
grazie.
tesoro.
Desidero salutare tutte le amiche di Paola.
Ciao amiche. Allora, noi siamo proprio sfattissimi perché siamo stati da giovedì a ieri sera a San Gabriele della Dolorata sotto al Gran Sasso. È uno spettacolo così bello. Penso di non aver mai visto il Gran Sasso innevato così.
È stato
Basta, non mi dare
stupendo, sì,
fastidio.
il Gran Sasso. È bellissimo.
È stato bellissimo e quindi stamattina con calma, nel senso che prima abbiamo dovuto riprenderci, che siamo
Che
distrutti.
senso? Stamattina mi sveglia dall'alba come sempre. Sono sveglia tutti come sempre.
Siamo arrivati al
Ecco,
Messa in
in
ritardissimo.
ritardo.
Poi, vabbè, nel frattempo abbiamo mille problemi, ci si è spaccato un tubo, non si capisce se è
La
la caldaia,
calda.
se è allagata la nostra vicina di sotto.
Fateci almeno mettere a posto il cambio della macchina, poi ripariamo anche la caldaia.
Cioè, non ne finisce uno che ne comincia un'altra. Però tutto questo perché? 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 Cioè, voi oggi l'avete oggi posso parlare con cognizione di causa proprio nel presente. Oggi l'avete letto il Vangelo, ragazzi. Ma voi l'avete letto il Vangelo di oggi? Ah,
Siamo
tre righe sono.
arrivati in ritardo.
Ma io l'ho letto prima.
Ha letto prima.
L'avete letto il Vangelo di oggi? Ma quanto è bello! Ma questo è uno dei Vangeli. No, non posso dire uno dei più belli, che sennò poi lo ridico a un altro. Però quanto è bello! C'è la vedova che mette tutto quello che ha. Questo qua perché è bellissimo, perché lo collego a che ce ne sono successi tutti i colori. Perché la vedova dà tutta la sua vita, tutta se stessa, e invece noi diamo il pomeriggio, la domenica sera, il sabato mattina al catechismo, cioè diamo una parte al Signore. Invece quando tu dai tutto te stesso, innanzitutto sei proprio felice, mo te lo dico proprio, sei veramente felice. Nonostante qualsiasi cosa, e poi dopo, ovviamente, quello del piano di sotto fa di tutto per toglierti questa gioia di dare tutto per il Signore, di questa felicità, ma non ci riuscirà mai.
Ha fatto pure gonfiare
Spaccare il pavimento del bagno
dei
dai
frati.
frati. No, vabbè, loro come l'hanno visto i frati hanno detto, vabbè, quello del piano di sotto, dai, vuol dire che stiamo facendo tutto bene. Sì, no, ragazzi, una potenza di Spirito Santo che allora non.
Da dove iniziamo?
Non so
Io
come spiegarla.
vorrei iniziare dai ringraziamenti.
Va bene.
Posso?
Io però invece quello che
No.
non so da dove iniziare, però so dove
Va
finire.
bene, io invece so da dove iniziare.
Cioè,
Io
voglio
voglio.
finire delle cose che chi ascolta, oltre a essere felice di tutta la roba che abbiamo vissuto, portare a casa delle cose concrete come lavorare.
Io voglio innanzitutto ringraziare i padri passionisti, Francesco, Andrea e Carlo, perché per la loro disponibilità, la loro semplicità e soprattutto la loro forza di preghiera.
Mamma, che
In
forza.
particolare sottolineo ringrazio Padre Carlo proprio per la sua insistenza, cioè addirittura ci è venuto a bussare a casa nostra.
È barese, poverino, e così gli hanno
Sì,
insegnato che si fa.
che si bussa a casa delle persone, non si telefona prima. E no, lui è vero, lui ha chiamato, ha scritto.
Si sottolinea che poi a qualcuno viene in mente fa la
No, no,
stessa
no,
cosa.
non lo fate, non lo fate. Allora, veramente questo mi ha fatto vedere proprio con gli occhi l'insistenza della cananea. Quando dice, no, dice, se no le cose non le darà per bontà, le darà per la sua insistenza. E devo dire che l'insistenza di Padre Carlo ci ha addolcito il cuore, nel senso che noi non avremmo mai fatto una cosa del genere, e però nella sua insistenza cioè, proprio il cuore piano piano si è smollato, si è massaggiato, si è aperto. E quindi, ma di tutti loro tre, perché sono un'equipe, quindi non nella figura di Padre Carlo, però tutti loro tre veramente, stupendo. E poi ho sentito fortissimo, fortissima la presenza di Maria, lo devo dire. Io non le dico mai queste cose qua, però proprio, ma questo è iniziato dall'ordinazione di Giovanni, quando mi ha dato il bigliettino, il santino, come si chiama, le bomboniere.
Sì, ricordo che era l'immaginetta della Madonna, dietro.
A parte con la data sbagliata dell'ordinazione, vabbè, ma questo...
Se non era Giovanni.
Non era Giovanni. Ma dall'altra parte la figura della, proprio di Maria, quella di Santa Maria degli Angeli, di Lago Negro, con scritto ecco tua madre, mi è preso un colpo, non dire perché, non lo so, però, però questa parola qua poi mi sta accompagnando, e devo dire che a questo ritiro fortissimo senti la presenza di Maria. E poi ringraziamo San Gabriele,
che ha fatto una grazia pure a me.
Ti ha fatto pure la grazia a te.
A me, cioè ho pregato e avevo proprio questa questa preoccupazione per una famiglia che hanno, diciamo, con un figlio in difficoltà. Proprio ho detto San Gabriele, però dai, veramente, cioè, no, non possiamo venire qui, tutte queste grazie, che dice che San Gabriele fa grazie a valanga, cioè una cosa, abbiamo visto pure, ma una cosa sproporzionata, il protettore dei giovani, cioè, no, per favore. E proprio la risposta a quello di cui la famiglia aveva bisogno, ce l'avevo davanti già, ma non me ne ero accorta. Quindi è stato bellissimo proprio anche ricevere questa grazia, dai, veramente, toccare una grazia.
E in tutto questo così, fare il ritiro con poi col finale, col botto, con l'indulgenza plenaria, è stato proprio esagerato.
Allora, voglio dire una cosa dei passionisti, è che certe volte uno c'ha l'ansia di come deve essere, non sono all'altezza, non sono così, non sono colì. Allora erano uno simpaticissimo, uno, allora tutte e tre di un'umiltà che, bah, cioè, non, è difficile da trovare, soprattutto di persone in gamba, brave, sveglie, e poi che sono pure umili, è proprio difficile. Uno simpatico, uno di una dolcezza proprio disarmante, e un altro di una semplicità, ma proprio semplice. Mi ricordo questa immagine, non me la dimenticherò, durante un momento di preghiera fortissimo, che poi vi raccontiamo una cosa, cioè proprio che piangevano pure i muri e le sedie, ma è stato proprio forte, ma forte, 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 un momento di guarigione. Alla fine avevamo organizzato in un modo, ci siamo ritrovati che io, che so quelle che non so suonare, suonavo io perché sto canto non lo sapeva fare, padre Carlo, insomma. Questo padre Francesco mi è venuto a prendermi a un certo punto, forse perché suonavo troppo male, non lo so,
quello sì,
può essere anche. Mi è venuto a prendermi e ha detto, adesso lascia e vieni perché le ragazze hanno bisogno della tua preghiera.
Noi abbiamo fatto una preghiera
con una dolcezza che con me nessuno mai si è rivolto in questo modo, ma è stato bellissimo, la semplicità. Ma guarda, ognuno diverso, ma proprio una comunione con questi tre sacerdoti, incredibile. Com'è possibile questa comunione? E questa è la cosa che vi interessa a voi, oltre al racconto.
È avere una organizzazione capillare dove veramente ogni virgola è stata già pensata nel seno proprio di Dio Padre. Proprio.
E tu la devi solo leggere.
Devi solo leggere. Certo. Quando tu vai a messa la devi solo leggere.
No, è stato pensato che... abbiamo, sia noi sia i sacerdoti, abbiamo proprio pregato e fatto pregare da tanto tempo per i ragazzi che sarebbero venuti. È successo quello che non ci aspettavamo, cioè noi di solito, ma è tanto che non facciamo un corso, anche un'oretta labora è passato più di un anno.
Di più,
quasi due anni, un anno e mezzo che non facciamo un'oretta labora. Però noi quando diciamo facciamo un'oretta labora, un corso, una cosa... ci sono 20 posti, nel giro di un pomeriggio si scrivono 40, e quindi abbiamo sempre vissuto cose del genere. Invece qua c'erano 40 posti, una cosa, non mi ricordo, 50.
No, abbiamo riempito tutti. C'erano...
No, però c'era posto, potevano dormire anche
dall'altra
parte.
Potevano chiedere il permesso di dormire anche in convento.
Il posto ci poteva essere.
Sì, il posto l'avremmo trovato, sì.
Però si sono scritte 20 persone.
Che proprio, erano proprio i posti nel luogo in cui stavamo, proprio precisi.
Di occupare solo un posto e non due strutture.
Due ale, sì.
Vabbè, e ne abbiamo detto no, ma all'inizio mi ha detto, ma scusate, ma tutti ci chiedono i corsi e poi non ci viene nessuno, vedrai, quando torniamo a casa troveremo l'email. Quando lo fate a casa mia? Facciamo!
Ma questo ce lo diciamo adesso, non lo scrivere.
Però dopo questa cosa che c'ha, abbiamo detto, ma come mai? Poi ho detto, il Signore l'ha pensato così. E abbiamo pregato, pregato, pregato e abbiamo detto: allora, noi non possiamo andare dritti come al solito. La realtà ci interroga. Noi abbiamo lo spazio per ascoltare i ragazzi, quindi non ci mettiamo a organizzare tutto, ci preoccupiamo di pregare. Tanto siamo bravi a parlare, nel senso il Signore ce l'ha fatto sto dono, quindi siamo capaci di farlo, non ci preoccupiamo.
Più che siamo bravi, siamo capaci. Poi bravi non lo so, però capaci siamo capaci.
Abbiamo questo dono di riuscire a comunicare, cioè i podcast abbiamo messo rec e fine, cioè abbiamo questo dono del Signore, quindi il Signore il suo dono ce l'ha fatto, però adesso noi la nostra responsabilità qual è? Pregare, 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 pregare perché questo dono agisca, se no il Signore i doni te li dà, ma se tu dopo il terreno è sassoso, non cresce il dono, quindi...
Posso ridirlo a parole mie, giusto
sì,
per...
meno cafone.
No, complementare, no, perché è successo, no, che poi abbiamo fatto una bellissima preghiera finale e abbiamo detto adesso pregheremo per voi, e una ragazza alla fine ha detto: ah, ma io non ho capito che avremmo pregato così, io pensavo, beh, pregherò per te, una pacca sulla spalla e ciao. Quindi pregare, 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 che vuol dire nella pratica? Vuol dire questo. Questo è, lo sto condividendo perché ti può essere utile a te che stai ascoltando. Pregare, pregare, pregare vuol dire abbassare completamente le barriere, più possibile, abbassare le aspettative e lasciarsi cambiare da ciò che il Signore poi vuole fare con te, lasciarsi scombinare i piani da quello che poi il Signore vuole fare. Faccio un esempio: noi ci aspettavamo, non so, per esempio, più persone, d'accordo? E poi invece erano meno. Noi ci aspettavamo di dover magari organizzare appunto un percorso per i ragazzi. Sì, l'abbiamo fatto, però diversamente.
In corsa, l'abbiamo fatto mentre
perché
eravamo lì.
Ci siamo fermati, questa qua è la cosa che veramente ti riporterà a casa, ci siamo fermati ad ascoltare. Noi ci hanno coinvolto poi negli anni così in varie, come si dice, no, concili, quando facciamo le cose diocesane, quello e quell'altro, come si chiama?
Consigli pastorali.
Sì, in diversi consigli pastorali, eccetera, eccetera. Noi ce ne andiamo, devo dire, piuttosto sconsolati da questi consigli pastorali, perché è un continuo organizzare, un continuo mettersi d'accordo, un continuo cercare o trovare strategie per. Quando invece noi, ti dico la verità, proprio quando noi usciamo da là non è che abbiamo soluzioni o critiche.
No, siamo sempre zitti.
Semplicemente stiamo là e diciamo, ma sarà così. Non riusciamo a trovare, è una parete liscia, non riusciamo a trovare un appiglio. Invece quello che abbiamo fatto esperienza, diciamo, è la nostra modalità in generale, però in questo caso l'abbiamo fatta particolarmente forte questa esperienza, anche perché era in collaborazione con i padri passionisti, quindi non è che ne mancheravamo da soli, no? Quindi dovevamo veramente coordinarci tutti quanti. Ecco, il lasciarsi sconvolgere i piani, se ce l'avevi, ma soprattutto ascoltare. Cioè tu, quello che devi fare prima di fare un'esperienza, un catechismo, un corso, tu che lo fai, tu che vai ad ascoltare, quello che devi fare non è tanto chissà che cosa, prepararti, avere aspettative, forse sì, qualche domanda, ma così, giusto per incominciare a preparare il terreno. Ma la cosa importante è rimanere in ascolto su ciò che il Signore vuole fare con te. Questo è la cosa che fa la differenza. Così che noi siamo arrivati lì a San Gabriele giovedì sera, che ci siamo presentati, ma noi non avevamo preparato niente.
Non sapevamo come cominciare la mattina dopo.
No, non è che non sapevamo. Non sapevamo, sembra una cosa che ti casca dal... No, non è che non sapevamo come cominciare, perché io ho 10 modi per cominciare un corso.
Sì, no, dico, ma non avevamo deciso cosa fare.
Non avevamo deciso cosa avremmo fatto il venerdì mattina. Ma non perché eravamo impreparati o irresponsabili o superficiali. No, perché hai detto, come dice Serena Lambertucci, stupiscimi. Cioè eravamo in un atteggiamento, la nostra preoccupazione era di aprire gli occhi del cuore, quindi la nostra preparazione non era che cosa diciamo nello slot dalle 9 alle 10 e mezza, ma era scaviamo più in profondità proprio nel cuore con il Signore affinché Lui possa agire, che, affinché noi possiamo essere strumenti. Questo interessa a me, Alessandra, come non so, cosa siamo noi, come guide,
come diciamo, persone che devono parlare.
Esatto. Ma ti interessa a te oggi, proprio oggi, mentre vai al lavoro, mentre stai facendo pausa, mentre stai stirando, mentre stai facendo una passeggiata nel parco, ti interessa a te oggi per tutto quello che devi fare, sia in questa giornata che in questa settimana che nella tua vita.
Alla cosa che mi ha colpito, che Padre Andrea mi ha fermato davanti al Santissimo, perché c'era sta cappella che era un corridoio praticamente di passaggio, c'era una stanza ma era di passaggio per forza, quindi era forte, perché tu per andare dalla cucina e portare la pasta asciutta dovevi passare dalla cappella, cioè era tutta un'organizzazione, diciamo, vabbè, un po' particolare.
Questo forse magari un domani verrà rivisto, verrà trovato una
però, migliore. Però era simpatico perché noi vivevamo, Gesù praticamente stava in mezzo a noi così, fra la pasta asciutta e le pianti dell'adorazione notturna, tra le risate di una cosa, è stato bellissimo. Allora, in questo passaggio Padre Andrea mi ferma e mi dice: sai, sento forte nel cuore questa parola, non vi ho lasciato orfani. E lui l'ha detto, oh, guarda, io penso che sia per me questa parola, non per tutti. Poi dopo invece ho capito che era per tutti. Noi...
Aspetta, chi ha detto era per me?
Io ho detto, ma secondo me questa parola è proprio per me.
Ma chi ha detto vi ho lasciato orfani? Lui.
Lui. Sento forte nel cuore pregando questa parola. Ma all'inizio proprio ho detto, che bella, però io sento che è proprio per me. Okay. Poi dopo ho capito che era per tutti.
Era per tutti.
Vabbè, io egoista, me la so presa. Cioè, ed è quello che abbiamo vissuto, lo Spirito Santo, che il Signore non ci ha lasciato orfani. Lo Spirito Santo vuol dire quello che ha detto Francesco, cioè noi lo sto Spirito Santo ce l'abbiamo, ma è proprio una cosa che non facciamo agire nella nostra vita. Per questo, quando tu devi affrontare un colloquio di lavoro, devi affrontare una giornata, devi affrontare una persona, che ne so, al lavoro, all'università, che è una qualcosa di difficile, tu, o devi fare un corso come noi, tu ti puoi preparare tutte le cose che vuoi, le puoi pensare. Allora, se lui mi dice così, io poi gli dico colà, se il mio fidanzato mi risponde in questo modo, allora poi questo, tu te le puoi fantasticare e cercare soluzioni a 1,5 milioni di probabilità.
Di problemi, volevi dire?
No, cioè di probabilità, cioè è probabile che succeda che mi risponde così, allora se mi risponde così io faccio colì, se mi risponde cosà io dico colà. E quindi tu cerchi la soluzione, o faccio questo, lui fa questo, io faccio quello. Ma solo lo Spirito Santo ti può aiutare veramente, perché tu non sai mai quello che accadrà. Tu non sai mai come risponderà quella persona, tu non sai mai quella situazione particolare cosa succede. Noi non possiamo assolutamente sapere chi abbiamo davanti. E quindi quello che abbiamo detto a un corso di 2 anni fa... e che siamo prontissimi a ripetere, è una cosa inutile per quei ragazzi che stavano là. E abbiamo detto, cioè io durante il viaggio ho detto, vabbè, non abbiamo preparato, non abbiamo organizzato chi dice cosa e cosa diciamo il percorso, ma durante il viaggio lo faremo. Ho cominciato, fra, vedi che dobbiamo decidere questa cosa. E lui, io mo sono stanco, io non ce la faccio, va bene.
Non ho dormito, raga, cioè.
Non ho dormito, una nottataccia. Ha detto va bene, verso le 11:30, fra, dai, adesso stiamo andando a pranzo a Frosinone, a Nuovi Orizzonti, per piacere, cioè, prima di, parliamo un attimo, lui ha detto, no, io proprio, il mio cervello proprio si, io sono troppo stanco, non ce la faccio, però io insistevo che dovevo andare per forza a Frosinone, che non era proprio di passaggio, perché invece io per sentirmi libera e dare tutta me stessa, io invece avevo bisogno di consegnare delle cose, proprio il mio cuore a chi ci accompagna, avevo bisogno di dire quelle cose a quella persona, quindi di consegnare il mio cuore, insomma, di essere voluta bene in quel momento, se no ce la facevo. Quindi io ho insistito per questa cosa. Dopo pranzo dico, fra,
tuo marito,
mancano 2 ore al Gran Sasso e dobbiamo parlare, io sono stanco morto, adesso dormo. Oh Gesù, ha detto io, ma come dobbiamo fare? E allora, siccome lui dormiva, ho cominciato a pregare, Signore, se lui non lo vuole organizzare, devo organizzare io e te. capito che abbiamo pregato.
Cioè, non ho capito perché
siamo in tre e tu dormi.
Ma io magari io sto organizzando nel sonno, tu che ne sai, io mi stavo lasciando.
Vabbè, no. Nei sogni solo a San Giuseppe.
No.
E allora pregando, mio marito ha dormito 2 ore, mi ha detto svegliami a un certo punto che dobbiamo pubblicare la newsletter prima di arrivare lì, quindi all'autogrillo svegliato. Però comunque noi non abbiamo pensato. E col Signore poi veramente pregando mi è venuto in mente, ma io forse la cosa più importante è questa qui, però forse dovevamo fare in questo modo. E ho pensato delle cose... tipo che i ragazzi potevano condividere, cioè non facciamo i colloqui, facciamo che fra di loro condividiamo, facciamo, diciamo, è stato bellissimo, cioè delle intuizioni, delle cose che non ho mai pensato, che non abbiamo mai fatto in 13 anni, non abbiamo mai fatto sta roba. Abbiamo vissuto lo Spirito Santo nella comunione con i sacerdoti, tra i ragazzi, tra di noi, nella leggerezza di dire cose pesanti, certe cose sono difficili da ascoltare dalla tua storia, nell'intimità di aprire il cuore. I ragazzi proprio hanno aperto il cuore, sono messi proprio a nudo raccontando storie difficili, incastri dolorosi, cose difficili. E poi abbiamo detto, ma tu riesci a dire grazie, questa è l'intuizione che mi era venuta, ma tu riesci a dire questo. Grazie per questa cosa che è la più dolorosa della tua vita e ti ha distrutto la vita sta roba? No, va bene, allora noi siamo la Chiesa. Lo diciamo noi grazie per te. Siamo noi la tua forza in questo momento.
Ma noi tutto il gruppo, non noi, io, Alessandra.
Noi tutti quanti. Diciamo grazie perché la mettiamo noi la fede in questo momento. Perché noi crediamo che questa cosa bruttissima che ti è successa nella vita, il Signore l'ha permessa perché sia proprio è la cosa più importante per farti diventare felice. Perché quella roba lì ti ha reso sensibile per amare qualcun altro. Raccontando poi storie, no? Di santi. E quindi noi abbiamo vissuto la Chiesa, la comunione, lo Spirito. Ma detto così è chiaro che voi non lo capite. Lo capiscono solo i ragazzi che l'hanno vissuto con noi e mo l'ascoltano e dicono cioè, è stata una potenza fortissima. Questo è lo Spirito Santo. Questo e non è pensare, organizzare, ma lasciare che il Signore ti usi. E lasciare che i doni che Dio ti ha dato, a noi ci ha dato questo dono, a te ne ha dato un altro, a ognuno c'ha dei doni di Dio, preparare il terreno, cioè il seme Dio ti ha dato già, ma tu prepari il terreno con la preghiera che abbassa le aspettative, abbassa quello che hai pensato, abbassa gli schemi, abbassa tutto. La preghiera
e crea un clima di ascolto.
Ti rende umile, ti fa ascoltare. E ti fa ascoltare anche i bisogni dei ragazzi concreti e poi in base a quelli come venivano fuori diciamo ok, allora è importante parlare di questo. Io mi ero portata una cosa, dovevo fare questa, forse poi ho detto ma no, non c'è bisogno, è stato già troppo quello che abbiamo detto, facciamo un altro. È importante invece che parliamo di quest'altra cosa.
Allora noi ci siamo arrivati pure in tutto questo anche lasciandoci appunto coinvolgere in tante esperienze belle, come per esempio i gruppi condivisione di Nuovi Orizzonti, come quando siamo stati invitati a Loreto Fraternità e già il weekend di Real Men di settimana scorsa abbiamo fatto proprio così, abbiamo fatto i gruppi di condivisione in cui veramente non è che il gruppo di condivisione era, non lo so, io che dicevo delle cose e gli altri rispondevano, ma al contrario, cioè ci stavano, mettevamo al centro le domande delle persone e io magari davo degli input chiaramente, però la cosa bella era che si creava un clima in cui a me è successo questo e un altro può dire io in questa situazione mi sono comportato così, non un dibattito, che il dibattito proprio è il peggior clima che si possa creare in un gruppo, ma piuttosto neanche dire ah no, secondo me hai fatto bene, oppure dire ah no, così hai fatto sicuramente male. Non questo, non giudicare quello che sta vivendo l'altra persona, ma dire io ho difficoltà, per esempio, faccio un esempio, io ho difficoltà a uscire di casa perché le aspettative dei miei genitori, eccetera, eccetera, eccetera. Io magari posso dire una cosa, no? Che già la conoscete quella che dico, che avete già ascoltato 50 volte nel podcast. Però altri ragazzi che stanno lì, anche io ho vissuto questa difficoltà e anche io mi sentivo veramente che era un passo difficile e che non sapevo come realizzare. Ho seguito questa strada, che poi è la stessa cosa che facciamo noi con 5 pane e 2 pesci. La prima testimonianza che abbiamo fatto noi ad Assisi nel 2012 è stata proprio questa. La testimonianza non consisteva nel raccontare una serie di fatti, ma nel dire: quando stavamo qua al corso, come voi, ad ascoltare, noi avevamo queste domande. Ad esempio, quando è il momento giusto per sposarsi? Noi, con la nostra vita, abbiamo risposto così e abbiamo raccontato. E quello è stato l'inizio di 5 pane e 2 pesci. Ed è quello che cerchiamo di fare sempre. Cioè mettere, condividere quello che il Signore fa con noi e come noi rispondiamo e che cosa succede. Perché poi chiaramente la vita di ognuno è diversa e le situazioni sono diverse. Però quella disposizione d'animo, quell'apertura e quella semplicità, quelle si possono condividere con tutti e possono essere poi utilizzate come strumento per altre persone. Ed è questo quello che abbiamo vissuto. E quindi questo mettere diciamo così, abbiamo fatto alcune catechesi iniziali, ma per mettere un po' in chiaro alcune cose, cosa vuol dire amore, cosa vuol dire gratuità, perché è importante spendersi in una relazione, veramente cioè cose molto molto base. Così, per metterci tutti sullo stesso punto di vista. Poi abbiamo pregato tanto, in tanti momenti della giornata, in maniera anche intensa, e poi abbiamo fatto in modo di ascoltare il più possibile, sia a tavola e sia poi proprio con i gruppi di condivisione. Proprio l'ascolto, ma un ascolto reale di tutti, non ascolto noi verso i ragazzi, ma tutti i ragazzi verso loro stessi. Ecco, questa è stata una cosa veramente, cioè questa ha fatto la differenza proprio, perché
è stato bello.
Quando andavamo noi a ascoltare i corsi, questo zitto, quello quando noi andavamo a ascoltare i corsi, noi non avevamo possibilità di ascoltare niente. Una volta che trovavi Don Fabio, acchiappavi là, lo mettivi all'angolino e dici: dimmi tutto quello che sai, finché non mi hai detto tutto non me ne vado. Incontrare i padri Giovanni, uguale. Ma oggi non è più così. Oggi hai tantissime occasioni di ascolto. Ci sono catechesi su YouTube, ci stanno i podcast, ci sono i newsletter, i libri, ci sono tantissime possibilità. E soprattutto si conoscono, perché magari c'era pure un libro fantastico 20 anni fa, 30 anni fa, però tu non lo conoscevi il titolo, perché non sapevi, non te lo diceva nessuno. Ma adesso invece le cose buone girano tanto, no? E cioè la comunicazione è molto più evoluta. Quindi tu ascolti già tanto, però ci sono poche occasioni in realtà poi per essere ascoltato, perché poi bisogna implementare quelle cose lì, diciamo così, teoriche nella tua vita, nelle tue domande e nelle tue situazioni. E un ascolto per email non funziona, cioè tanti ci scrivono le loro situazioni e tutto il resto, e io vi ringrazio per la fiducia, però non è quello il modo purtroppo per poter aiutare. Invece un modo potente è proprio questo qua, dei gruppi di condivisione. Questo funziona ed è quello appunto che già stiamo facendo con i gruppi Real Men, che abbiamo fatto a Ritiro e che abbiamo fatto adesso al Gran Sasso. È una cosa veramente molto 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 efficace.
Io volevo dire proprio questa cosa, che abbiamo questa...
Poi dobbiamo dire pure il programma che ci sta a San Gabriele.
E non ce l'ho, però io...
Vabbè, però lo possiamo dire. Vai, vai,
a San Gabriele c'è un programma...
Vai, che devi dire, vai. Lo diciamo dopo, vai.
No, allora, quello che voglio dire io è che è stato bello e che secondo me questa è la cosa più utile per chi ascolta, oltre che stare felice per questa esperienza. Grazie per tante persone che hanno pregato.
Hanno pregato, sì, sì.
Ci sono dei ragazzi che si sono messi, hanno chiesto di pregare per questi ragazzi, per questo ritiro, e online hanno organizzato un gruppo, si sono messi a pregare. Ma cioè, ma voi capite che quei ragazzi dicevano: davvero c'è qualcuno che sta pregando per noi? Sì.
Vediamo le fotografie, ci hanno mandato le fotografie, abbiamo messo le fotografie.
No, è stato bellissimo, ma voi capite che grande gesto di carità proprio, di amore nei confronti...
Gratuito proprio.
Cioè, che neanche ci conosciamo, cioè proprio una cosa... È stato bellissimo, e anche altre persone ci hanno fatto magari una piccola donazione dicendo: faccio la donazione, non so, 5 euro però per dirvi che sto pregando per voi, era giusto per dirlo. Bellissimo, 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 grazie a tutti per le vostre preghiere. Una cosa bella che non abbiamo mai fatto altre volte, se non magari singolarmente facendo colloqui, cose che però invece abbiamo fatto tutti insieme, che voglio condividere con voi, è: bene, tu hai ascoltato, tu ascolti il podcast, tu hai fatto un'esperienza, che ma non è questa, è un'altra, e hai capito delle cose. Bene, ti devi organizzare a aggiustarle, a, cioè qual è il piano d'azione qua? Cioè, hai capito che c'è un problema di autostima? Hai capito che c'è un problema di relazioni perché vivi non so dove, non c'è relazioni?
Oppure devi uscire perché, di casa.
Oppure, non so, ti vai a mettere sempre nei stessi guai? Hai capito, ecco. Come intendi lavorarci? Perché invece di fare una catechesi abbiamo detto no, adesso queste 2 o 3 ore, non mi ricordo quant'era, adesso voi, io mi siedo qui e voi mi dovete dire cosa, toccando i vari punti, dove hai detto aia, cioè dove ti ha fatto male, dove ti ha colpito, dove il nervo scoperto, e come intendi lavorarci, cioè piano di azione, quali sono le difficoltà, e quindi insieme, poi i ragazzi si sono aiutati fra di loro, noi insomma eravamo lì, però ognuno, ci siamo aiutati tutti insieme. Allora, io vorrei condividere con voi questa cosa. Qual è il tuo piano d'azione? Hai capito delle cose su cui devi lavorare? È un problema con tuo figlio? È un problema all'università che non riesci a fare gli esami? È un problema nelle relazioni? È un problema di autostima? È un problema con la mamma? È un problema che non trovi lavoro? Qual è? Hai dato il nome dell'origine di questo guaio? Tutti ce l'abbiamo, cioè, sempre, non esiste una volta, almeno io non ho mai avuto un momento della vita in cui non ho avuto un problema da risolvere, insomma. E, dai.
Ma è andato sempre tutto bene.
Beato te. Dai il nome, però il nome vero, cioè non riesco a superare gli esami, va bene. Qual è il vero motivo? Perché i professori, no, il motivo è sempre dentro di te, non è mai fuori. Perché sono agganciato in questa storia passiva o, come si dice?
Tossica.
E questa cosa mi sta distruggendo la vita, cioè mi manca l'aria. Devi dare, la domanda è perché sei in una storia tossica? Qual è il motivo che ti ha agganciato in questa cosa? Perché non ti riesci a sganciare? Vai, scava. Chiama per nome il perché. Ecco, i ritiri servono solo a questo, secondo me. Cioè, più che ascoltare, serve a dare il nome alle cose. Capito il perché, che è già un lavoro, devi fare, che magari l'hai capito nel ritiro che hai fatto quest'estate, oppure l'hai capito perché una tua amica ti ha preso e ha detto, senti, ma lo vedi che... Cioè, in qualche modo lo saprai. Dopo, qual è il piano d'azione? Come intendi lavorarci? Ti devi prendere un quaderno e lo devi mettere nero su bianco. Come si chiama il guaio e cosa stai facendo per lavorarci. E dopo questa cosa qui la devi confrontare col padre spirituale. Se non ce l'hai, allora, o vai a San Gabriele che ci sono questi sacerdoti, li conosciamo, si occupano proprio della direzione spirituale dei giovani, perché il parroco magari c'ha 1 miliardo di cose da fare. Non è adatto.
No. Non no, è questione non che è c'è questione. 1 milione di cose da fare. No. Il padre spirituale, innanzitutto, detto bene, padre Andrea, ci devi pregare. Innanzitutto, il padre spirituale si prega. Perché il padre spirituale, rispetto al papà, la mamma e i fratelli, si sceglie. Ecco, il padre spirituale è una di quelle poche cose che ti scegli. Dici, ma io incontro solo questo. Va bene, però comunque, se hai deciso di incominciare a camminare con questa persona, te lo sei scelto ugualmente. Quindi si prega. Il padre spirituale va pregato. Va pregato, poi una volta che ti vengono indicati delle persone, una persona, eccetera, eccetera, devi essere prudente. Ti devi avvicinare in maniera graduale. Per esempio, ci vai a parlare una volta in maniera informale. Ti vai a confessare, ascolti la sua messa, ti avvicini in maniera graduale. Il confessore non è il padre spirituale, quindi se ti confessi sempre da uno, quello non è il tuo padre spirituale, o comunque non dovrebbe esserlo. Quindi una volta che tu piano piano hai conosciuto, dici va bene, questa qua mi sembra una persona che mi potrebbe aiutare, e quindi gli chiedi, saresti disponibile a... Ci ha detto padre Carlo, a me quando una persona mi chiede se li posso fare da padre spirituale, a me mi viene un coccolone, perché da una parte sono felice, dall'altra so che io dovrò rendere conto al Signore dell'anima di quella persona.
Quindi è una cosa seria, è una cosa importante, di grande valore. Noi, sinceramente, poi negli anni abbiamo incontrato dei sacerdoti, eccetera, mo, non abbiamo delle reali indicazioni. Però, e questa è la parentesi che voglio fare di San Gabriele, ed è questa. Noi non ci andiamo a fare gli incontri in giro per l'Italia. Perché? Perché abbiamo 4 figli, perché abbiamo una famiglia e dobbiamo portare avanti le cose che dobbiamo fare, d'accordo. Ma il motivo principale non è questo. Il motivo principale è perché se io vengo a fare l'evento a Milano, a Bassano del Grappa, a Bologna, a Napoli, dove sia sia, è una pietra gettata in uno stagno. Sulla locandina c'è scritto Francesco Alessandro, le 5 pane e 2 pesci. Facciamo un bellissimo incontro, tutti sono toccati, piangiamo anche magari, ma poi ognuno ritorna nelle sue case e non è cambiato niente. Invece a San Gabriele siamo andati perché loro ci hanno detto: noi qua vogliamo fare un cammino per i giovani in discernimento vocazionale, che non è che devono entrare in convento, ma devono capire, vogliono capire la loro vocazione, matrimoniale, consacrazione, quello che sia. Vogliono incontrare il Signore in maniera autentica. Noi vogliamo lavorare su questo. E quindi hanno fatto un calendario di cose, esperienze durante l'anno, eccetera, eccetera. Stanno ancora capendo bene come fare, ma la cosa più importante è che è un luogo dove si vuole fare questo lavoro. E quindi abbiamo detto sì, ci veniamo a fare l'esperienza qua, perché c'è un seguito, c'è un dopo.
Ha un senso, non è l'evento.
Non è l'evento. Tra l'altro noi torneremo a San Gabriele
ad aprile.
Ad aprile, non mi ricordo bene quando, perché faremo un'esperienza insieme a Nicoletta Musso e a Davide, suo marito, sempre con i passionisti, sulla sessualità ferita. Questo è aperto praticamente a tutti, sposati, single e tutto il resto.
Nel piazzale questo lo facciamo.
Per gli inguagliati con la sessualità, cioè quasi tutti, cioè, diciamo, verrà chi avrà il coraggio di lavorare sulla sessualità, che vuol dire sessualità disordinata, dipendenze, pornografia.
Quanto dura un mese questo?
Tutto.
Un mese dura.
L'abbiamo chiamato sessualità ferita per dargli una parvenza così un pochino più presentabile. Però, tanto sappiamo che sono tutti inguaiati.
Sì, infatti i ragazzi, Giovanni ha fatto il gruppo WhatsApp di questo weekend che si chiama Gli Inguaiati.
Gli Inguaiati, appunto. Quindi. Vabbè, allora, questo era prima, soltanto per dire...
Prima cosa, dare il nome. Seconda cosa, farti accompagnare a una guida spirituale che ha come priorità questa sapienza, come dice Padre Carlo, di una si sente una responsabilità, non wow, io sono bravissimo, è per questo che vieni da me. La libertà, cioè tu respiri libertà, che quella persona sta lì per volerti bene. Quindi se poi dopo trovi uno che è più bravo e te ne vuoi andare, ti dici va bene, ciao, fai un piacere.
No, ma a parte il più bravo, se magari senti che non stai camminando, non lo so, per qualche motivo, quello che sia, cioè,
vedi. Però che c'è libertà nel senso che tu non ascolti quello che dici il Padre Spirito. Lui si arrabbia e dice vabbè, oh, però è la vita è tua. Cioè che c'è libertà, tu ti senti libero di dire tutto.
Ci ha detto una ragazza, ma se io al Padre Spirituale gli dico questa cosa qua, eccetera, eccetera, una cosa di cui stavamo parlando, lui poi magari si offende. Dico,
e siamo intervenuti in 80.
Ma che è il cagnolino, cioè, dico.
No, perché c'era poi il sintomo di una relazione non sana e quindi abbiamo
tossica.
Perché le relazioni tossiche non è che solo con i ragazzi, pure con gli amici, pure con la parrocchia, pure col Padre Spirituale.
E ha voglia.
Cioè non è che uno è solo a una categoria di persone tossica. Cioè,
tutte le persone sanno essere tossiche a modo loro, questo lo abbiamo sperimentato assolutamente.
Mio marito da stamattina mi dice sei tossica, ma non ho soltanto detto,
una frecciatina a te.
Va bene, vai. Facciamo finta di niente.
Vai, non era una frecciatina a te.
Poi, come ci vai dal Padre Spirituale?
Con le gambe.
No, col cervello, col cuore, ma soprattutto con la parte più importante del tuo corpo che è?
Il treno.
Le ginocchia del tuo corpo.
Ah, del tuo corpo, scusa.
Le ginocchia sono la parte più importante che Dio ti ha dato, perché tu non le usi, ma le devi usare più del cervello, più del cuoricino, più delle manine devi usare le ginocchia. Le ginocchia, proprio più di tutto.
Si è detto che va pregato il padre spirituale.
Poi
voglio essere chiaro, perché cioè, non vuol dire, non è che devi pregare
lui,
non è che devi andare da lui e ti prego, cioè no. Va pregato è un modo di dire
sbagliato romano, che vuol dire devi pregare che il Signore insistentemente che ti doni un padre spirituale sapiente.
Lo so che a volte bisogna mettere sotto titoli
e a volte non si capisce.
No, ma poi soprattutto dove deve stare questo padre spio? Questo è una, quando dicevi
il luogo
è molto importante.
Dove lo trovi?
Allora, possibilmente deve proprio avere un altro fuso orario. Cioè,
più lontano è, meglio è.
Allora, questo vuol dire questa cosa qua. Se il Signore ti dona un padre spirituale sotto casa,
beata te.
Accoglierai questa cosa. Ma il padre spirituale normalmente si trova proprio nel luogo proprio diametralmente opposto. Tu abiti in Italia, in Australia lo trovi possibilmente, perché il Signore vuole che alzi le chiappe e prendi tutti i mezzi possibili, immaginabili, treno, autobus, aereo, ciucci, qualsiasi cosa che trovi, il motorino, perché già nell'atto di scomodarti, di schiodarti, di metterti in cammino, già quella è metà del lavoro. Questo qua te lo devi mettere in testa. Tu dici, ma io poi, tu poi niente. Vuoi lavorare? Vuoi acchiapparti quella bellezza? Vuoi fare centro? Vuoi capire la tua vocazione? Ti devi scomodare, è il minimo. Voglio dire, è soltanto l'inizio. Sarà molto peggio dopo come scomodamento. Ti conviene allenarti già da adesso.
Cosa li porti al padre spirituale?
Allora, il capretto, l'ago.
No, no, la risposta è
l'olio.
Devi andare, che tu già cammini e dopo lui ti dà una mano. Ma lui non cammina per te, lui non prega per te, lui non ha la fede per te, un pochino sì. Sei tu che devi camminare e lui ti accompagna.
Ti fa da specchio.
Sei tu che devi pregare e lui ti conferma o ti dice no. Cioè sei tu che devi fare, sei tu che devi avere la fede, dove non ce l'hai ce la metta la sua. E sta in ginocchio per te, però tu...
Con te.
Però devi camminare tu. Allora cosa puoi fare? Tutte le mattine vai a messa, questa è la meglio che puoi fare. Però tu dici, io abito in mezzo alle montagne sperdute.
Beati.
Su un'isola deserta.
Anche beati.
La messa non c'è se non alle 7 la mattina o alle 7 di sera, ma io lavoro, va bene. Cerca di trovare una messa in qualsiasi modo, però a parte tu che vivi isolato e sperduto sul pianeta, e anche a me è successo, no, di vivere all'estero, c'è solo una messa a mezzogiorno in centro e non posso andare a mezzogiorno in centro perché devo andare a prendere i bambini all'asilo e come faccio? E non era possibile, quindi niente. Però non sono casi un po' estremi. Siamo in Italia, la gente, la messa più o meno da qualche parte c'è. Se cerca di trovare una messa la mattina alle 3 di notte, alle 4.
Cioè... Sì, in ospedale c'è la messa alle 4 di notte. Dov'è che era? A Bologna? Non mi ricordo
no,
più. Sì, a Bologna?
No, 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 in Toscana.
Beh, comunque quella è la meglio, la messa alle 4 di notte, quella mi sembra che.
Un orario 4, buono.
4, 4 di mattina.
Un orario buono.
Un orario buono, quello sicuramente non ha impegni.
Non so come fanno ad andare,
non
chi ci
so,
va?
Non lo so. Guarda.
L'infermiere che sta col turno.
Chi sta al turno, boh.
Va bene, cerca di trovarlo il più possibile una messa disponibile, poi secondo step stai il più possibile in chiesa, cioè passa almeno un'oretta seduto lì, perché tu una cosa hai su cui il Signore non può, il Signore agisce sempre, però c'è solo uno, devi togliere gli ostacoli, l'ostacolo più grande che devi togliere è dare la tua volontà, cioè Signore davanti alla tua volontà non può nulla. Cioè tu con le tue gambine vai all'inferno da solo tranquillo, il Signore non può fare nulla, cioè ti fa succedere le catastrofi, ti mette delle persone bravissime a fianco che ti vogliono bene, ma più di questo non può fare. Quindi per consegnare la tua volontà, ti va, non ti va, lo senti, è stupido, è intelligente, come ti piace a te, per consegnare la tua volontà il metodo che io ho trovato e che vedo molto utile in tante persone e perdere, diciamo così, visto che noi dobbiamo correre, dobbiamo fare, noi siamo sempre impegnatissimi, le persone che ci dicono, ma voi siete impegnati, allora, noi siamo impegnati per i ragazzi, Cioè, qui se tu sei un ragazzo e devi fare qualcosa, noi siamo liberi per te, ma siamo impegnati per tutto il resto del pianeta. Per il Signore non siamo impegnati, siamo liberissimi, cioè ci occupiamo di questo, siamo impegnati perché ci dobbiamo occupare di questa cosa, di pregare, di tenere le ginocchia, io in ginocchio non ce la faccio a stare, però seduta sì, sto seduta quell'ora dopo la messa. E dici, ma cosa devo fare? Devo pregare intensamente? O non mi va quel giorno? È uguale, quello che devi fare è consegnare la tua volontà nella pratica è stare lì, buttare un'ora della tua giornata, se la vuoi chiamare così, cioè per tutti quanti è così. E sai, quell'ora lì perché entri in sala operatoria, il Signore opera, come si dice il Signore opera? Il Signore agisce, anche se tu, secondo, quando ti operano, se tu sei concentrato ti operano meglio? O se tu invece dormi, secondo te ti operano meglio o peggio? È uguale, è abbastanza indifferente. La cosa importante è che tu sia andato lì e ti fai operare, così col Signore, cioè stare col Signore. Altro punto, meditare, fare entrare la parola, dice il verbo di Dio si è fatto carne. Sì, ma non si è fatto carne solo con Gesù Cristo, si fa carne tutti i giorni con te. Cioè si vuole fare carne, sto verbo, sta parola. Oggi la vedova, come si fa carne con te? Come diventa una cosa che è per te? Cioè se tu la leggi tutti i giorni, ascolti tutti i giorni quello che il Signore dice, ma il Signore non parla, ma veramente il Signore parla tutti i giorni. Ma se tu lo ascolti, quello che succederà è che quella parola diventerà sempre una cosa, la cominci ad ascoltare sempre meglio, cominci a capire delle cose, cominci a parlarti, cominci a essere utile per te, cominci a colpire, ti colpisce qualcosa. Poi è come il dialogo con una persona, non è che con mio marito tutti i giorni rose e fiori e batte il cuore, a volte è bellissimo, che bello, e abbiamo condiviso questa settimana così, è stato, questo weekend è stato bello, è stato proprio bello, bellissimo, vedere il nostro matrimonio come generativo, come può aiutare le altre persone, cioè è stato bello per noi questa cosa, però magari oggi che siamo stanchissimi, già abbiamo cominciato a prenderci a brutte parole, capite, non è proprio bellissimo, però pure col Signore un giorno ti arrabbi, un giorno ti dice una cosa bella, un giorno non ascolti, un giorno non capisci, un giorno sei tu che parli col Signore, è un dialogo, questo dialogo è bene che te lo scrivi, così vai dal Padre Spirituale con questo lavoro già fatto. Cioè tu ti prendi un quaderno, diceva padre Andrea o padre Francesco.
Il quaderno spirituale. Il
diario spirituale.
Il diario spirituale. Cioè il diario dove tu praticamente ogni giorno scrivi una parola che ti ha colpito della scrittura o un pensiero che in qualche maniera ti è nato nel cuore nella preghiera.
E tu scrivi quello che ti ha colpito. Può essere solo una parola, può essere un pensiero che ti è venuto collegato a quel Vangelo, può essere una cosa qualsiasi, tu te la scrivi e dopo un mese, quando vai dal Padre Spirituale, gli fai un resoconto di quello che il Signore ha, come il Signore ha parlato al tuo cuore. E lui,
insieme a te,
ti aiuta a fare discernimento, cioè a capire cosa ti ha detto veramente il Signore, cosa invece ti ha detto quello del piano di sotto, perché se tu gli vai a raccontare che la parola da questa cosa, io mi sento giudicato, mi sento un fallimento, allora dici, ma veramente il Signore questa cosa qua è difficile che ti dica queste parole, questa roba qua è una tentazione. E quindi fa discernimento, cioè discerne ciò che è di Dio, ciò che non è di Dio, ciò che ti fa bene a te, ciò che è bene per te, ciò che non lo è. Una volta che fate sto scarto e ti rimane solo il bene per te, dopo tu continui a camminare su quello. E vedrai che quando poi piano piano leggi sta parola, vedrai che tante cose diventano vita reale per te. Cioè che quando lo leggi lo cominci a capire che cosa c'è scritto, perché lo hai vissuto, perché si è incarnato. Va bene, questo è quello, è il cammino spirituale, quello che ti cambia la vita è questa cosa qui. Quindi l'ascolto del podcast, l'ascolto di andare a un ritiro, fare esperienze, sono cose belle e utili, ma servono solo, sono utili solo se dopo tu fai un cammino è il cammino, è tutti i giorni, è la costanza, la perseveranza.
Non è il tour, non è il tour dei corsi, delle esperienze che farà la differenza nella tua vita, ma sarà proprio mettere mano nel concreto, nelle questioni della tua vita con il Signore, e per fare questa cosa qua da solo non lo puoi fare.
Hai bisogno della Chiesa.
Non è che non lo puoi fare tu, non l'ha mai fatto nessuno, manco Sant'Agostino, nessuno. È proprio, è insito nel cammino, l'accompagnamento.
Ha bisogno della Chiesa che ti vuole bene, cioè non orizzonti. Ci ha detto Katia, voi avete bisogno di amici. Io ho detto, sì, non ce l'abbiamo. E però cosa è successo? Noi abbiamo chiesto questa cosa perché le dicevo, avete, ma in effetti alleggerirebbe tanto tante vostre cose, tanti amici vicini. È vero, non ce l'abbiamo amici vicini, ne abbiamo tutti lontani, quindi è difficile vivere quella leggerezza di passo a prendere il caffè, ti racconto un guaio, una cosa bella. Però è pure vero che pregando dopo il Signore provvede, e quindi che ne so, quando andiamo a orizzonti, le famiglie, non so se Katia l'ha detto a tutti, però molte famiglie hanno cominciato a invitarci a cena. Ma voi sapete la gioia per noi essere invitati a cena e a destra e a manca di persone che ti vogliono bene quando stai lì? Bellissimo. Ho detto va bene, però quando veniamo qua questa cosa il Signore ci fa la grazia di viverla. Bello, erano 2 anni che stavamo lì, non era mai successo, però quando l'abbiamo chiesto al Signore, il Signore poi subito, cioè è successo invece questa cosa. Quindi hai bisogno di amici della Chiesa che ti vuole bene come sorella, fratello, hai bisogno della Chiesa, madre e padre come il padre spirituale. Hai bisogno di essere amato, amato, hai bisogno di essere amato. E la Chiesa è proprio qua per questo motivo. Però bisogna fare un cammino, non eventi che dopo stai apposta una settimana.
Tanti entusiasmi.
Però, oppure di seguire tanti corsi, perché tu vai a ascoltare tante cose, ma non è sapere una cosa in più che ti cambierà la vita. Non è quello. Sì, serve un minimo. Ma è una volta che tu il Signore l'hai incontrato, devi camminare facendo un percorso personale. Questa è la cosa importante.
Sì, sì, perché mi guardi?
No, ti guardo, abbiamo detto tutto. Possiamo andare a fare colazione.
Io ho già fatto colazione.
Dove? Stamattina prima?
Stamattina.
Vabbè, io no. Va bene, noi andiamo a fare colazione. Vi salutiamo, vi auguriamo una bellissima giornata, una bellissima settimana. E vi chiediamo di pregare per questi ragazzi, anche per noi, per i nostri figli che adesso ricominciamo. Abbiamo delle idee interessanti. Pregate per queste idee.
Stiamo facendo discernimento da qua all'8 dicembre su una cosa che secondo me è una
bella,
bomba.
Bella che bella. Riguarda pure voi, dai.
Che però non vi diciamo.
No, se no.
Che discernimento è?
No, dovete rosicare, se no.
No, che pregate per
noi
questa cosa.
Noi godiamo che voi rosicate.
Lascia stare. Allora, buona settimana e ci vediamo lunedì prossimo con Grateful Monday.
Ciao ragazzi.
Ciao.